Dal libro del profeta Amos. Ecco ciò che mi fece vedere il Signore Dio. Era un canestro di frutta matura. Egli domandò: «Che vedi, Amos?» Io risposi: «Un canestro di frutta matura». Il Signore mi disse: «È maturata la fine per il mio popolo, Israele. Non gli perdonerò più. In quel giorno urleranno le cantanti del Tempio, oracolo del Signore Dio. Numerosi i cadaveri, gettati dovunque. Silenzio. Ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese. Voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato, perché si possa smerciare il frumento, diminuendo le misure e aumentando il siclo, e usando bilance false, per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai le loro opere. Non forse per questo trema la terra, sono in lutto tutti i suoi abitanti. Si solleva tutta come il Nilo, si agita e si riabbassa come il fiume d'Egitto. Ecco, verranno giorni, dice il Signore Dio, in cui manderò la fame nel paese, non fame di pane né sete di acqua, ma ad ascoltare la parola del Signore. Allora andranno errando da un mare all'altro e vagheranno da settentrione a oriente per cercare la parola del Signore, ma non la troveranno. In quel giorno appassiranno le belle fanciulle e i giovani per la sete. Quelli che giurano per il peccato di Samaria e dicono: per la vita del tuo Dio, Dan, oppure per la vita del tuo diletto, Bersabea, cadranno senza più rialzarsi. Parola di Dio.
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Lodate, servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia benedetto il nome del Signore da ora e per sempre.
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Su tutte le genti eccelso è il Signore, più alta dei cieli è la sua gloria. Chi è come il Signore nostro Dio, che siede nell'alto e si china a guardare sui cieli e sulla terra?
Benedetto il Signore che rialza il povero.
Solleva dalla polvere il debole, dall'immondizia rialza il povero, per farlo sedere tra i principi del suo popolo.
Benedetto il Signore che rialza il povero. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo a Timoteo. Ti raccomando dunque, prima di tutto, Timoteo, che si facciano domande, suppliche, preghiere e ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re e per tutti quelli che stanno al potere, perché possiamo trascorrere una vita calma e tranquilla con tutta pietà e dignità. Questa è una cosa bella e gradita al cospetto di Dio, nostro Salvatore, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Uno solo, infatti, è Dio, e uno solo è il mediatore fra Dio e gli uomini, l'uomo Cristo Gesù, che ha dato se stesso in riscatto per tutti. Questa testimonianza Egli l'ha data nei tempi stabiliti, e di essa io sono stato fatto banditore e apostolo. Dico la verità, non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Voglio dunque che gli uomini preghino, dovunque si trovino, alzando al cielo mani pure, senza ira e senza contese. Alla stessa maniera facciano le donne, con abiti decenti, adornandosi di pudore e riservatezza, non di trecce e ornamenti d'oro, di perle o di vesti sontuose, ma di opere buone, come conviene a donne che fanno professione di pietà. Parola di Dio. insieme. Gesù Cristo, da ricco che era, si è fatto povero per voi, perché voi diventaste ricchi per mezzo della sua povertà.
Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse ad un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico, fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia.
La scorsa domenica abbiamo meditato quel passaggio della lettera di Paolo a Timoteo che apriva la lettera e che dava un po' l'impronta della motivazione di questa lettera che appunto Paolo scrive al vescovo Timoteo. E avevamo visto che la preoccupazione di Paolo era questa, invitava Timoteo ad essere attento a che non entrassero nella comunità cristiana altre dottrine che deviassero dalla verità del Vangelo di Gesù. Ed era il primo capitolo. Oggi siamo messi di fronte a questo altro passaggio che è invece l'inizio del secondo capitolo e che però presuppone l'inquadratura che è stata data nel primo capitolo, cioè il contesto è questo: la comunità cristiana è esposta al pericolo di essere invasa, diciamo così, da diverse dottrine che vanno a indebolire l'annuncio del Vangelo. Allora, anche stamattina Paolo, continuando questa raccomandazione, no, invita Timoteo, questa volta, che si facciano domande, supplichi, preghiere, eccetera, come abbiamo sentito. Andiamo a capire appunto un po' il senso di questo secondo capitolo. Innanzitutto Paolo vuole mettere di nuovo in rilievo qual è lo scopo, il fine per cui bisogna difendere il Vangelo di Gesù. Perché dice, Dio vuole che tutti gli uomini siano salvati e arrivino alla conoscenza della verità. Allora, Dio ha questo progetto, condurre gli uomini alla conoscenza della verità. Ma, appunto, che cos'è questa conoscenza della verità? Perché legato a questa conoscenza della verità ci sta quell'altro passaggio, e cioè la conoscenza della verità è la salvezza. Infatti vuole che gli uomini siano salvati e arrivino quindi alla conoscenza della verità. Allora, che cos'è questa conoscenza della verità? La conoscenza di cui Paolo intende dire è ovviamente quella che lui ha ricevuto a sua volta. Infatti, più avanti lo dirà, no? Quando dice, io sono stato fatto e banditore e apostolo, dico la verità e non mentisco, maestro dei pagani nella fede e nella verità. Perciò, Paolo dice, la conoscenza di cui parlo è quella che io ho ricevuto. Quindi la conoscenza della verità non sta nella legge, non sta nella tradizione, sta nella rivelazione di Gesù. Perché io ho ricevuto la verità, infatti adesso io sono diventato maestro della verità, cioè quello che vuole insegnarvi la verità. Ora, conoscenza della verità è quella verità che porta l'uomo a capire, a comprendere il volere di Dio. Sì, perché alla fine la conoscenza della verità è la vera conoscenza di Dio, è capire Dio, è imparare a sentire e quindi a comprendere quello che Dio vuole. E per far questo però è necessario che ci sia in noi una sicurezza, quella che ci fa dire è veramente Dio. Chi ci dice queste cose è veramente Dio. E quindi arrivare a questa conoscenza della verità è tutto il percorso che appunto Paolo indica a Timoteo come quello che deve essere fatto da tutta la comunità cristiana. La comunità cristiana deve essere condotta alla conoscenza della verità. Però, in che modo deve essere condotta alla conoscenza della verità? Come si fa a condurre le persone a entrare in questa profonda realtà, cioè lo stare in comunione con Dio, capirlo, ascoltarlo, sentirlo, addirittura capire il suo pensiero per capire come poter vivere in conformità al suo disegno? Come faranno gli uomini ad arrivare a questa conoscenza della verità? Ecco, continua Paolo e dice, infatti, uno solo è Dio. Allora, uno solo è Dio. La conoscenza della verità deve portarti a conoscere l'unico e vero Dio. Quindi è la conoscenza della verità è la forza che ti permette di non cadere nel pericolo dell'idolatria. Quell'idolatria che è generata, come si diceva domenica scorsa, dalle diverse dottrine. Attento, dice Timoteo, perché le false dottrine, ripete oggi, no? Mettono in condizione la comunità cristiana di non essere più capaci di ritenere l'unicità di Dio. È questo tema che che continuiamo a ripetere, no? Ma è fondamentale, perché la partenza della nostra fede deve essere quella: noi sappiamo e crediamo nell'unico Dio, certo, però dobbiamo capire dov'è quest'unico Dio. Quindi non è il fatto di dire, il Dio può essere così, inventato, immaginato come vogliamo noi, quindi è come se dicessimo il mondo è praticamente abitato da diversi dei, come già facevano gli antichi, ed è la preoccupazione di Paolo. Cioè, attento, dice a Timoteo, non fare entrare queste false dottrine, perché le false dottrine hanno il potere di creare degli dèi, quindi di creare nella gente questa mentalità, la mentalità che basta avere un'idea di Dio, ma non essere più preoccupati di capire che invece va cercata l'unicità di Dio. Qual è il vero Dio? Chi è il vero Dio? Questo è il punto. E la nostra fede deve partire da lì. La chiamata della nostra fede è proprio questa, no? Riconoscere l'unico Dio. Ecco, allora Paolo appunto è preoccupato per questo, perché vede che nella comunità cristiana appunto si inseriscono queste dottrine che deviano da questa fondamentale convinzione, l'unicità di Dio. Noi abbiamo bisogno dell'unico Dio. Però quell'unico Dio non è affidato a chiunque, cioè non c'è la libertà di interpretare qual è quest'unico Dio. È un po' quello che si dice oggi, no? Perché quando noi diciamo, ma sì, dai, tanto Dio è uguale per tutti. E dicendo questo, i cristiani, i cristiani sembrano di aver detto una cosa importante, una cosa benevola, no? Ma sì, ma dai, tanto Dio è uguale per tutti. E però il cristiano dimentica una cosa: quel Dio uguale per tutti, ma tu lo conosci? Oppure dire che Dio è uguale per tutti, cosa facciamo noi di solito? Lasciamo la libertà che ciascuno si immagini questo Dio. Già lo dicevamo, no? È da qui che nascono tutte le diversità delle religioni. Perciò è vero che c'è un unico Dio, ma tutti lo interpretano come vogliono. E allora la fede non può stare lì, assolutamente. E infatti Paolo stamattina lo ribadisce, no? Raccomandando a Timoteo, fai attenzione, perché neanche se queste filosofie e se queste dottrine si presentano come religione, fai attenzione, perché sono devianti, nel senso che nessuno ha più questa volontà di dire, ma qual è il vero Dio? Tutti si arrogano di avere la conoscenza di Dio, senza porsi il problema nel dire, ma quale sarà il vero Dio? Non è il pasticcio che c'è oggi? Lo stesso. Quale sarà il vero Dio? Dio uguale per tutti, Dio non fa distinzioni, ho capito, ma dov'è questo Dio che non fa distinzioni? Dov'è questo Dio uguale per tutti? Ma chi è che lo può conoscere? Chi è che ha la verità per cui ci può dare la garanzia che questo è veramente l'unico Dio? Chi ce la può dare? Oggi si direbbe, ma quale religione ha questa conoscenza di Dio? Risposta, nessuna. Nessuna. E Paolo sta dicendo questo a Timoteo, Nessuna religione ha questa conoscenza di Dio. Perché, continua e dice, perché l'unica conoscenza di Dio è data solamente da un mediatore fra Dio e gli uomini. E questo mediatore è uno solo, dice Paolo, l'uomo, Gesù Cristo. Allora, solamente Gesù Cristo ti consegna la verità. Cioè, solo in Gesù Cristo tu puoi avere la certezza di Dio. Quindi, quando tu dici, esiste solamente un Dio, non basta dire questo per dire che abbiamo la fede. Perché, se dici questo, manca la parte più importante. Sì, esiste solo un Dio, ma chi te l'ha detto? Ma chi è questo Dio? Ma come fai tu a sapere che cosa vuole questo Dio? Allora, Paolo dice a Timoteo, attenti che noi abbiamo l'altra certezza, non solo che c'è un solo Dio, ma noi lo conosciamo, e lo conosciamo perché ci è stato consegnato da Gesù. Gesù è quello che ti dà la certezza di Dio. Non andare adesso a cercare da altre parti come fare a conoscere Dio. Ecco le false dottrine. Ecco tutte le religioni che fanno questo tentativo, no? Di entrare nella conoscenza di Dio e si costruiscono la conoscenza di Dio secondo i propri parametri, secondo il proprio modo di vedere, di pensare. Sono le false dottrine. E non dobbiamo scandalizzarci su questo, perché non dobbiamo avere paura a dire che tutte le religioni non godono la verità. Non dobbiamo aver paura a dire questo. Perché? Perché la verità viene solo da una parte, il mediatore tra Dio e gli uomini. Del resto San Paolo ha avuto questo coraggio, no? Quando dice, da quando io conosco il Cristo, tutto il resto per me è spazzatura, e tutto il resto non sono i peccati del mondo e tutte queste cose qua, tutto il resto vuol dire ogni altra religione. Tutto ciò che ha la pretesa di parlarmi di Dio non mi interessa più, è spazzatura. Incredibile, se oggi Paolo fosse qua e dicesse la stessa cosa, sapete come sarebbe accusato, no? Come un razzista, sarebbe accusato come uno che non è attento agli altri, sarebbe accusato come uno che disprezza la buona fede degli altri. Ma Paolo fosse qui oggi e si sentisse dire queste cose, risponderebbe dicendo, ma a me non interessa, perché io devo dare la verità. E la verità non sono le religioni. La verità è solo Gesù Cristo. Ecco la raccomandazione che viene fatta da Paolo a Timoteo. Fai attenzione, sii un vescovo forte, sii un vescovo che difende la verità, non che difende la struttura, deve difendere la verità. Perché il vescovo è posto per questo. Vescovo non è la stessa cosa di oggi, perché vescovo vuol dire semplicemente allora la guida della comunità, quindi tutti coloro che sono a guida della comunità devono essere capaci di difendere la verità. Perché? Perché la missione che viene data a coloro che devono guidare la comunità, la missione è portare alla verità. E la verità è questa, è Gesù Cristo. Allora, ecco questo testo di stamattina abbastanza impegnativo, no? Perché dentro a tutto questo Paolo dice... Allora, il punto di arrivo è la conoscenza della verità. Però è vero anche il contrario. Solamente se ci sarà la verità, la comunità cristiana vivrà nella calma e nella tranquillità. Quindi, solamente quando viene proclamata e viene accolta la verità, è possibile stabilire nella comunità un clima che sia proprio di tranquillità. E però questa tranquillità, è ovvio, deve essere raggiunta da tutti, perché la comunità è fatta di tanti. E quindi la raccomandazione continua e dice: si facciano domande, suppliche, preghiere, ringraziamenti per tutti gli uomini, per i re, per quelli che stanno al potere, certo, perché loro devono essere i primi a testimoniare che attingono dalla verità. Tu devi dare la verità e coloro che devono guidare la comunità cristiana, che devono organizzare la comunità cristiana, devono essere capaci di organizzarla però in obbedienza alla verità, altrimenti non esiste la comunità cristiana. Ecco la preoccupazione di Paolo. Non basta dire siamo stati battezzati, quindi siamo tutti cristiani. Non basta, perché sarebbe una religione. In fin dei conti il battesimo non è solamente tra i cristiani, è anche tra altre religioni. Quindi dire semplicemente noi siamo cristiani perché siamo stati battezzati è una cosa molto misera, perché vuol dire che abbiamo abbassato anche il nostro essere cristiani a una sorta di religione. Apparteniamo ai cristiani. Del resto non è difficile sentire dire che anche il cristianesimo è una religione. ce l'hanno sempre inculcata questa cosa, no? La religione cristiana, la religione cristiana, la religione cristiana, facciamo l'ora di religione a scuola, la religione cristiana. Insomma, la religione cristiana non esiste, nel senso che farebbe parte di tutte quelle religioni che non conoscono ancora Dio. Perché l'essere cristiani non è appartenere a una religione. L'essere cristiani vuol dire aver conosciuto il mediatore tra Dio e gli uomini. Quindi l'essere cristiani vuol dire godere una rivelazione, che è esattamente il contrario della religione. La religione è la scalata dell'uomo, la rivelazione è la discesa di Dio. La scalata dell'uomo non ti può assicurare di arrivare a Dio. La discesa di Dio invece ti dà la certezza, perché è manifestazione. Da quando io ho conosciuto Gesù Cristo, ecco la discesa di Dio, tutto il resto per me è spazzatura, è finita la scalata dell'uomo, perché adesso Dio ci è stato dato, ci è stato consegnato. Allora è chiaro che tutto questo, ovvio, deve impegnare la comunità cristiana a vivere coerentemente allora a questa verità. Perché se è vero che siamo cristiani, la prova, ripeto, non è semplicemente il fatto che siamo stati battezzati, ma è il fatto che proprio perché nel battesimo avremmo dovuto capire che farsi battezzare vuol dire entrare nella luce di quella rivelazione e quindi ubbidire a quella rivelazione che è data in Gesù. Allora, vuol dire che io adesso imposto tutta la mia vita nell'obbedienza a Gesù. I cristiani dovrebbero essere questi, i quali appunto poi dovranno insieme costruire la comunità cristiana, però sulla base di che cosa? Sulla base del vivere dell'unico spirito, quello di Gesù. Infatti la prima comunità cristiana si distingueva per questo, facendo stupore attorno a sé, perché è la comunità che stupisce in quanto ha una dimensione incredibile. Sono un cuor solo e un'anima sola. Ecco la calma e la tranquillità. Ma come fanno a essere un cuor solo e un'anima sola? E certamente, perché la comunità cristiana è organizzata su una convinzione ben profonda, quella di essere guidati dall'unico spirito, lo spirito di Gesù. Allora, se davvero il popolo cristiano, le comunità cristiane non sono in grado ancora di assaporare questa tranquillità e questa calma, perché sono scombussolate da mille cose, vuol dire che l'organizzazione della comunità cristiana non è più conforme alla verità. Soprattutto coloro che hanno il compito di organizzare la comunità, e Paolo stamattina lo specifica chiaramente, no? I re e coloro che hanno il potere. Quindi se loro non sono capaci di obbedire la verità, non saranno mai capaci di organizzare il popolo secondo la verità, e quindi ci sarà turbamento, ci sarà disordine, ci sarà contrasto, ci sarà conflitto, come del resto stiamo vedendo. Ma la ragione non è cambiare così semplicemente all'esterno, ma la ragione è più profonda. Fin quando gli uomini non arriveranno ad abbracciare la verità, quindi a entrare in questa conoscenza di Dio, ma attraverso Gesù, e quindi ubbidire a Gesù, quindi ispirarsi al Vangelo di Gesù, la comunità cristiana non raggiungerà mai la sua pace, non raggiungerà mai la sua tranquillità. Sarà sempre in balia di tutto ciò che deriva da una situazione che non si muove nella verità, ma si muove solamente nel potere dell'uomo. Ecco la preoccupazione di Paolo, che sta dicendo a Timoteo: guarda che la comunità cristiana deve dare testimonianza invece della tranquillità e della calma, perché dando questa testimonianza la comunità cristiana dà la testimonianza della presenza del Signore, Dio che agisce ancora nella sua comunità, nel suo popolo. Ecco, questo è un po' l'inquadramento, no, di questo secondo capitolo, inizio del secondo capitolo della lettera a Timoteo. Però, ovviamente, vedete che, come sempre, la scrittura, sì, scritta tantissimi secoli fa, però è la scrittura continua sempre a essere molto attuale, no? Perché? Perché i testi della scrittura non sono da considerarsi solamente dal punto di vista storico, letterario, tutto quello che volete, no? Quello ci serve per capirli. Ma dobbiamo comprendere un'altra cosa, che i testi della scrittura sono una chiave che ti è affidata per leggere in ogni momento la tua storia. Quindi in ogni momento questa scrittura deve darti la possibilità di capire cosa sta avvenendo, di capire la radice di ciò che sta capitando, per poter poi trovare la risposta. Ed è quello che Paolo sta chiedendo già allora a Timoteo. Stai attento, Timoteo, perché io ti do una lettura di quello che può accadere, che se entrano queste dottrine, cioè se l'uomo si allontana dalla verità, non ci sarà più calma, non ci sarà più tranquillità. La comunità cristiana sarà in balia del disordine, sarà in balia della confusione. Quindi ti raccomando, sostieni fortemente l'annuncio della verità. Ecco, questo messaggio chiaramente attraversa i secoli. E se noi andiamo a ripercorrere tutto questo cammino che da allora ad oggi è stato fatto dalla storia dei cristiani, arriviamo ad oggi e diciamo, e però, è proprio così. Nel momento in cui si perde la verità, la comunità cristiana è in balia della dispersione, della confusione, dell'insicurezza, dell'incertezza. Non è forse la nostra situazione? Oggi non c'è tanta confusione, soprattutto per quanto concerne la fede, per quanto concerne il rapporto con Dio. Oggi è veramente una grande confusione, proprio perché subentrano le altre dottrine, cioè subentra questa mania, no, che ci sembra quasi che affermare che solamente in Cristo c'è la rivelazione di Dio, ci sembra quasi di dire, però escludiamo tanta gente. Ma da dove la escludi? La escludi dal tuo sentimento. E mentre la escludi, perché secondo te viene esclusa, non permetti che venga proclamata invece quella verità che unisce e non esclude. Fin quando noi ci rassegniamo a dire, però anche quelli che non sono cristiani sicuramente hanno la conoscenza di Dio, perché sicuramente Dio è uguale per tutti, e dicendo questo ci sembra di fare un favore agli altri, un rispetto agli altri, invece facciamo un grosso danno, perché neghiamo a loro la possibilità invece di vederci convinti della verità, quella verità che serve anche a loro. Perché è solo in Gesù Cristo che noi abbiamo la verità di Dio. E se non c'è questo, non c'è salvezza. Anche se nella tua vita sei stato religiosissimo. Ma se non arrivi a riconoscere Gesù, come fai a salvarti? Ecco la domanda che oggi Paolo pone. E la pone non solamente a Timoteo, ma appunto la pone alla Chiesa di sempre. Attenzione, dice, voi che avete questa caratteristica di essere, di appartenere già all'essere cristiani, attenzione a non perdere mai di vista il fondamento della vostra fede. E il fondamento della vostra fede è proprio questo. Noi abbiamo la certezza di Dio non perché l'abbiamo esplorata noi, non perché ci siamo rovellati, finalmente l'abbiamo trovata. No, noi abbiamo la certezza di Dio, ne siamo sicurissimi, perché noi abbiamo conosciuto Gesù. È Gesù che ci dà questa certezza. Bellissima l'espressione che usa stamattina, quando appunto Paolo dice uno solo è Dio, uno solo è Dio, ma poi aggiunge uno solo è il mediatore, uno solo, quindi non c'è nessuna persona ispirata che possa proclamarsi mediatore fra Dio e gli uomini, cioè perché la conoscenza di Dio viene solo attraverso Gesù. Uno solo è il mediatore. E quell'uno solo mediatore, Paolo dice, non lo inventiamo, perché quell'uno solo mediatore è configurato in una persona ben precisa, un uomo, Gesù, che poi è il Cristo, perché è morto e risorto, è il Cristo, è il Signore, solamente Lui. Ecco allora, impariamo questa lezione che Paolo stamattina ci vuole ancora dare nel nostro tempo, proprio perché dobbiamo prendere le distanze dalle false dottrine, e quando dico false dottrine intendo dire non quelle che vengono da chissà dove, quelle false dottrine che purtroppo in un modo o in un altro sono proposte anche dai pastori della Chiesa, sì perché anche loro possono dare delle false dottrine, certo, ma sono false dottrine quando hanno paura ad affermare questa verità, quando ti orientano non più a questa assoluta certezza di Gesù Cristo, ma quando ti espongono a quella maledetta storia dell'essere attenti agli altri a costo di rinnegare la verità, dove l'importante è essere attenti agli altri, l'importante è fare del bene agli altri, poi cosa ti importa se c'è o non c'è la verità in te? E i pastori oggi ci stanno abituando a questo. Queste sono le false dottrine. Queste sono le dottrine che ci deviano. Questa è la paura di Paolo. Perché? Perché viene sostituita la verità. Quindi è sostituito il fondamento della nostra salvezza. Tu non sei cristiano perché fai del bene agli altri. Sei cristiano perché riconosci l'unico mediatore tra Dio e gli uomini, e a Lui solo ubbidisci. Questa è la fede cristiana, tutto il resto è una dottrina di uomini. Oltretutto è una dottrina che, se non stiamo attenti, ci devia dalla verità. Ecco, chiediamo anche stamattina al Signore invece che dentro di noi ci sia sempre questa forza di capire questo fondamento della nostra fede. Noi siamo cristiani non perché apparteniamo a una religione, perché abbiamo la grazia di aver conosciuto Gesù, e avendo conosciuto Gesù abbiamo la certezza di essere nella perfetta conoscenza di Dio. Ma manca un passaggio: avendo conosciuto Gesù però abbiamo una grossa responsabilità, perché se hai conosciuto Gesù e sei certo che in quel Gesù c'è la verità di Dio, allora devi vivere come ti chiede Gesù. Allora la tua fede diventa davvero concreta, reale, perché la tua fede diventa la ragione della tua vita. Quel Gesù adesso è colui che ti guida, è colui che ti dà il modo di vivere secondo la volontà di Dio. Allora finalmente siamo cristiani. Ma se facciamo tutti così, e se facessimo tutti così, ci accorgeremmo di una cosa, che insieme abbiamo costruito finalmente quella comunità cristiana dove c'è calma e tranquillità. Perché? E perché tutti quanti abbiamo una sicurezza che ci fa comunione. Abbiamo l'unico spirito. Tutti quanti abbiamo incontrato Gesù e ubbidiamo solamente Lui. Perciò chi ci guida è il suo spirito. Ed è quello che Paolo appunto vuole far raggiungere ai suoi cristiani attraverso la persona di Timoteo. Ora anche stamattina appunto chiediamo al Signore che ci apra a questa sicurezza interiore, la nostra fede, e sosteniamolo con forza sempre. Il cristianesimo non è una religione, sosteniamolo, perché dicendo questo esponiamo il cristianesimo ancora una volta ad essere una realtà, se vogliamo così, umana e divina, che però è uguale alla conquista dell'uomo. La religione no, la religione non c'entra col cristianesimo. Il cristianesimo è una rivelazione, quindi è una obbedienza a qualcosa che ti è stato dato. È un riconoscere qualcuno che ti è stato consegnato. Riconoscere Gesù è l'atto della fede. Ecco allora al Signore anche stamattina chiediamo questa forza dentro di noi, proprio in questo nostro momento storico, in questo momento attuale, in cui difficilmente ancora si è preoccupati di capire e di penetrare la bellezza della verità.